Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché il Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete, datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta, ed in una ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Acclamiamo alla parola del Signore. Vespertina di questa domenica, esattamente ieri sera, abbiamo colto delle tre letture splendide che ci sono state proposte dal Signore, soprattutto la seconda lettura, la fede in Abramo e la fede di Abramo. Quest'oggi il Signore chiede a noi di compiere un passo in avanti, è la domenica, il giorno dedicato al Signore nelle sue 24 ore, e noi siamo un po' abituati da mezzanotte a mezzanotte a considerare il giorno, e il giorno del Signore per noi è molto più completo, la domenica, che non invece la messa festiva del sabato sera. Quando parliamo di fede è molto facile che noi riduciamo un po' tutto ad una vaga fede in Dio. Cosa vuol dire credere? Cosa vuol dire avere fede oggi? Cosa significa avere fede nel futuro? Questo è un ragionamento tutto sommato che ancora è molto umano, molto terreno. Oggi abbiamo bisogno di cogliere la fede cristiana, cioè la fede in Cristo, che non è la stessa cosa. Quando noi leggiamo, per esempio, un bellissimo dialogo sulla provvidenza, in quest'estate io vi consiglio di fare delle letture come Dio comanda, di Santa Caterina da Siena, questa donna eccezionale nella fede cristiana. Eccezionale nella fede cristiana perché è eccezionale nell'amore alla Chiesa. Quel Papa che lei richiama scrivendo svariate volte da Avignone, ma torna a Roma nella tua sede. Ebbene, questa donna santa che quando parla della fede cristiana dice: o abisso della carità e dell'amore di Dio. Cristo Gesù, quel Cristo Gesù che è Alfa e Omega, principio e fine, colui che era, che è, che è lui questo abisso di carità, e lui si incarna, Gesù Cristo, ancora oggi, attraverso l'Eucaristia nella fede dei credenti, dei cristiani, cioè dei discepoli del Signore. Noi oggi, se pensiamo un attimo che Dio è l'abisso di carità di Cristo, come facciamo a condividere certi odi, certi razzismi, certi modi di essere violenti nella nostra vita, certe furberie che dicono prima noi e poi gli altri? Come facciamo a condividere se Dio è veramente il Dio di cristiani, Dio amore, abisso di carità? Come facciamo a cogliere quelle persone che ci sono simpatiche e quelle persone che ci sono antipatiche? Ogni persona è molto icona vivente del Signore. Questa è la prima osservazione che io credo importante per vivere fede cristiana, non per vivere una fede battista. La seconda osservazione: quando noi ascoltiamo il Vangelo di Luca, per noi ascoltare il Vangelo di Luca, ascoltare un brano delle lettere ebraiche o ascoltare un brano delle scritture ebraiche, più o meno è la stessa cosa. No, no. Il Vangelo ci parla di Cristo. E la nostra fede, allora, non è una fede che aderisce a delle verità astratte, come noi siamo un po' stati abituati da bambini, attraverso una certa formazione teorica, di concetti, di verità che in fondo non cambiano il mondo se non più di tanto a livello di principio, ma il principio va incarnato, va vissuto, va celebrato, va festeggiato. utilizzato, va proposto e riproposto con tutto il nostro coraggio. Allora io aderisco nella mia fede cristiana a un Dio personale, a un Dio che non è verità soltanto, ma a un Dio che è, come diciamo del credo, credo in un solo Dio, credo in Dio Padre, non in un Dio che in fondo può anche castigare, essere terribile, castigare e punire, no, credo in un Dio che è Padre, credo in Gesù Cristo che è il Figlio, più persona di un padre di un figlio. Ieri abbiamo battezzato Raffaele, questo bambino della Costa d'Avorio, con tanto di papà e con tanto di mamma cristiani, che in fondo, prima di andare a casa loro, quando un anno fa Raffaele è nato in clinica, non hanno detto, poverino, andiamo a casa, guarda, vabbè, perché non prenda un colpo di caldo, un colpo di sonno. No, la prima cosa, sono venuti in chiesa ad offrire al Signore il loro bambino. Questo si tratta di persone. Non si tratta di verità, ma si tratta di vivere ciò in cui credo. Credo nello Spirito Santo. È una persona. E quando io incontro una persona, questa persona la guardo negli occhi. E gli occhi sono la finestra del cuore, dell'anima. La guardo nel corpo, dentro e fuori. Ho rapporti di relazione interpersonale. Non solo un dialogo di computer. Non solo come stai, cosa ti pensi, eccetera. No, 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 no. Guardandoci negli occhi si cresce nella fede. Guardando negli occhi il Signore, noi cresciamo nella fede. Ecco perché allora, quando noi esprimiamo la nostra fede nel credo, diciamo, credo Signore, amen. Questo amen che non sappiamo da dove deriva. È una firma ebraica. Così è come tu dici. O Dio Padre, o Dio Figlio, o Dio Spirito Santo. Ma questa firma coinvolge tutta quanta la nostra esistenza, il nostro mondo, il nostro vivere oggi nel 2010, le nostre caratteristiche, i nostri temperamenti sono chiamati ad incarnare questo Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, Dio persona. Terza osservazione, termino. Questo Gesù che parla ai discepoli, non parla quindi di una cattedra di filosofia o di teologia, di scienze mediche o di scienze economistiche, economiche. Parla semplicemente a delle persone. E Gesù quando parla a noi, non parla solo a quei discepoli di 2000 anni fa circa, non parla solo a quei 12 passati che costituiscono il nuovo Israele, parla a noi. E che cosa dice a noi? Ci mette una pagina abbondante con concetti, ma soprattutto con parole, con esempi, perché capisca anche la persona che non ha mai studiato, non ha mai aperto un libro, che non sa né leggere né scrivere, ma è una persona e quindi ha la stessa dignità di Dio. Anche a queste persone la prima cosa e l'unica cosa che dice: tenetevi pronti. Perché noi abbiamo la tentazione, oggi più che mai, di sederci sulla faccia di questa terra. Ho il mio capitale, ho la mia casa, ho il mio lavoro, ho il mio impiego, ho la mia famiglia, penso adesso a loro. punto e a capo. No, il Signore ci dice tenetevi pronti, perché quando meno ve lo aspetti, il Signore ti chiama. Ti chiama che cosa? Alla Gerusalemme celeste. Per cui la tua esistenza non è un'esistenza turistica, non è un'esistenza vacanziera, non è una esistenza in cui insomma adesso te la godi, poi te la godi. No, no. Il Signore ti dice tu devi avere la coscienza del pellegrino, cioè di colui che in fondo punta cuore, anima, mente, corpo alla meta. E tutto ti deve servire perché la tua meta non è sulla faccia di questa terra, è oltre. La tua meta, la tua beatitudine, dice Gesù, è quando ti ricongiungi allo sposo e lo godi per l'eternità, questo sposo che si chiama Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco allora perché dice svegliate, non dormire. Oggi abbiamo un sacco di cristiani addormentati che non riescono a trovare il bandolo della matassa, non riescono ad avere un pensiero, ma soprattutto una testimonianza cristiana durante la settimana. È facile vedere dei cristiani che si confondono nella belva di un mondo parecchie volte sporco. Ecco perché non possiamo accettare che un cristiano dorma, ma deve vegliare. Viene il figlio dell'uomo nell'ora in cui voi non immaginate. Non pensate, non immaginate, non aspettate. Ecco perché siamo chiamati ad essere persone che si preparano, che vivono da pellegrini puntando alla vita, che quindi prendono su pochissime cose, non guarisce vagione, ma che in fondo prendono il necessario, ciò che in fondo ti può servire per stare vivo. Ecco l'Eucaristia. Tutto il resto, tu sai che sei figlio di Gesù Cristo, in Dio Padre, in Dio Spirito Santo, tutto il resto è fede e fiducia. Ecco perché allora, al momento opportuno, ti sarà richiesto qualche cosa. Come hai vissuto quei 20, 30, 50, 70, 100 anni che il Signore ti ha dato la gioia di vivere sulla faccia di questa terra? Tieni però presente che a chi è tu affidato molto sarà richiesto molto di più. A un prete sarà richiesto molto di più che chi sono io a una persona che vive nel popolo di Dio, a un vescovo ancora di più, a un papa ancora di più. È stato responsabile di una famiglia, papà o mamma, ancora di più. Questo è il vivere da pellegrino sulla faccia di questa terra. Quando tu vai in piazza Garibaldi da qui, è perché ci vai, non so, per un determinato scopo. Allora tu cammini per arrivare in piazza Garibaldi. Ma la tua esistenza, il tuo cuore, è su quella commissione che devi fare. Ed è su quello che il Signore insiste in modo particolare. L'incontro con lo sposo è un incontro di beatitudine, di gioia e di felicità, come la sposa che incontra lo sposo e viceversa. Ma chiedilo presente che questa gioia sarà oltre, sarà nella Gerusalemme celeste. Adesso sei chiamato a vivere pian piano il tuo esistere, ma in funzione di quegli atti. È su quello che noi giochiamo la fede cristiana. Anche Cristo ha vissuto sulla faccia di questa terra 33 anni, ma di questi 33 ne ha vissuti 30 circa, nel silenzio, nell'ascoltimento, nell'insuccesso, addirittura nell'essere confuso come uno dei tanti ragazzi o giovani della sua borgata di Nazareth. Forse riscoprire il silenzio attivo del Signore della Santa Famiglia a Nazareth ci può aiutare in questa coscienza di umili pellegrini verso la terra promessa.